www.redijo.it e la storia continua. E venne il tempo della peste nera. La legge di mercato. Ma non era questione di ingordigia, bensì di una semplice legge del mercato, in forza della quale la mancanza di manodopera comporta un aumento del suo costo. Così gli anni immediatamente seguenti il 1348 videro un innalzamento dei livelli retributivi delle classi lavoratrici. In realtà si trattò di un fuoco di paglia, dal momento che contemporaneamente si verificò un parallelo vertiginoso aumento del costo della vita, dovuto agli scompensi della produzione e nel mercato causati proprio dalla peste. Nel giro di pochi anni, l'iniziale guadagno dovuto alla crescita delle retribuzioni vennero annullato dal contemporaneo lievitare dei prezzi. Anche altre categorie lavorative, come i medici, i notai e gli insegnanti, sfruttarono la congiuntura e si pretesero stipendi maggiori per ottenere i loro servizi altamente specializzati. Le città fecero a gara nel dispensare denaro e onori, di modo che tali professioni alla lunga furono quelle che maggiormente si avvantaggiarono alla rarefazione della popolazione. Un'altra conseguenza dell'improvvisa mortalità fu che i superstiti si trovarono a disporre di molto più spazio rispetto a prima. Le affollate città tardo-medievali erano tutte un accatastarsi di case piccole e anguste, con le botteghe a piano terra da cui si accedeva direttamente ai piani superiori. La scomparsa di famiglie intere avevano reso disponibile un gran numero di appartamenti e di botteghe, per cui i sopravvissuti cominciarono ad accorpare più edifici adiacenti rimasti liberi, acquistandoli dagli eredi o scambiandoli, e quindi diedero il via a grandi ristrutturazioni edilizie. Dove prima si trovavano tre o quattro piccole case addossate l'una all'altra, ora se ne stagliava una sola, con locali più ampi e ariosi. E negli anni immediatamente seguenti la peste, le città divennero tutte un grande cantiere e subirono quindi un grosso processo di risistemazione edilizia. E la vita è bella. Come è facile immaginare, un evento catastrofico di queste proporzioni non poteva passare senza segnare profondamente lo spirito dei sopravvissuti, oltre che incidere sulla loro vita materiale. Contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettati, ma questo lo leggiamo nella cronaca di Matteo Villani, i superstiti, lungi dal rendere grazie a Dio con una condotta irreprensibile per averli risparmiati, si diedero alla più sconcia e disonesta vita, che prima non avevano usata, però che, vacando in nozio, usavano dissolutamente il peccato della gola, i convitti, le taverne edilizie con delicate vivande e i giochi, scorrendo alla lussuria senza freno, trovando nei vestimenti strane e disusate fogge e disoneste maniere, mutando nuove forme a tutti gli arredi. Per la verità, non è che prima il popolo brillasse per morigeratezza di costume, è un fatto però che dopo la peste assistiamo al diffondersi di una frenesia di vivere, un'ansia di godere e di usare del lusso in precedenza sconosciuta. A riprova di ciò è a questa epoca che rimontano gran parte delle leggi suntuarie emanate dai governi e ai cittadini per tentare di porre un freno al dilagare del lusso smodato. Le feste di nozze erano divenute spettacoli fastosi. Le giovani sopravvissute avevano voglia di divertirsi e oltretutto disponevano di più doti sommate insieme. Quelle a suo tempo furono messe da parte per le loro sorelle defunte. Ma troppo semplicistico, però, bollare il fenomeno come una degenerazione dei costumi. In realtà si trattò di una reazione psicologica facilmente comprensibile. Bisogna tenere presente poi che le occasioni di impiegare proficuamente il denaro si erano rarefatte insieme alla popolazione, a causa proprio della contrazione del mercato e delle attività economiche. Una famosa teoria, però messa fortemente in discussione, vuole che l'intero fenomeno del Rinascimento sia stato accelerato proprio da quella mancanza di possibilità di investimenti produttivi causate dalla peste, che alla lunga avrebbe indotto a impiegare il denaro in opere d'arte piuttosto che nelle tradizionali attività. Comunque sia, la pestilenza del 1348, con i suoi strascichi, ha rappresentato un reale punto di svolta nel corso degli eventi e non a caso i suoi effetti sono stati da qualche storico paragonati a quelli che avrebbe oggi un conflitto nucleare. È noto che con i se non si fa la storia. Appare lecito però, visto le dimensioni del fenomeno, chiedersi che piega avrebbe preso gli avvenimenti successivi se non si fosse riusciti a bloccare in tempo il diffondersi dell'epidemia. E dagli all'untore. Gli uomini del tempo non ebbero alcun dubbio che la grande pestilenza fosse stata inviata da Dio a castigo dei loro peccati. Tuttavia questa evidente origine divina della malattia non li trattenne da cercare dei responsabili in carne ed ossa, cioè dei capri espiatori. E in ogni angolo d'Europa si dette la caccia agli esponenti delle minoranze etniche, guardati con sospetto. In Spagna furono gli arabi a pagare per tutti. Altrove i pellegrini di passaggio, come ad esempio un gruppo di inglesi trucidati a Narbona. Ma più di tutti soffrirono di questa vera e propria caccia agli untori gli ebrei, accusati di spargere ad arte il contagio strusciando i panni dei morti sui muri delle case. Così i primi massacri di ebrei ebbero luogo già nella primavera del 1348 nel sud della Francia, all'approssimarsi dell'infezione. Ma fu soprattutto dopo la fine che le folle e i tribunali si scatenarono. Le comunità ebraiche dunque soffrirono, oltre ai vuoti lasciati dalla moria, anche da quelli causati dai fanatici cristiani e scomparvero per secoli da molte zone di Europa. www.redigio.it e la storia continua.